pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Con me oggi ci sono Giuseppe Loi in regia tecnica e Tania Ciriaco, che è prontissima al centralino per ricevere le vostre telefonate. Quindi, già che ci sono, vi ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono. Se volete parlare con noi, il numero per il telefono è appunto lo 0848 030808. Se invece preferite mandarci un messaggino WhatsApp, potete farlo allo 076 321 11 13. Di cosa parleremo oggi? Parleremo e presenteremo un pochettino i consultori di salute sessuale, sia per quello che riguarda il loro lavoro e per quale motivo poi potete rivolgervi a loro per delle consulenze. Ovviamente lo dice la parola salute sessuale, se ne è chiato anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che definisce la sessualità come, vi leggo paro paro le frasi, un aspetto centrale dell'essere umano lungo tutto l'arco della vita. La sessualità comprende il sesso, l'identità, i ruoli di genere, l'orientamento sessuale, l'erotismo, il piacere, l'intimità e la riproduzione. La sessualità viene vissuta ed espressa in pensieri, desideri, credenze, attitudini, valori, comportamenti, pratiche, ruoli e relazioni. E sebbene la sessualità possa includere tutte queste dimensioni, non tutte sono sempre vissute o espresse. La sessualità è influenzata dall'interazione di fattori biologici, psicologici, sociali, economici, politici, culturali, etici, giuridici, storici, religiosi e spirituali. Questa è la definizione, come dicevo, che l'OMS dà per la sessualità. E allora la salute sessuale, visto che tocca aspetti intimi ma coinvolge anche la società e la convivenza, rientra tra i compiti dello Stato ed è integrata nelle politiche di salute pubblica. Per questo motivo sono stati aperti nella Svizzera italiana i consultori di salute sessuale. Oggi è nostra ospite proprio Maria Chiara Pusterla, che è coordinatrice di questi consultori dell'OC. Buongiorno Maria Chiara.
Buongiorno e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Il vostro servizio è un mandato del DSS, però appunto con un mandato all'ente ospedaliero.
Esatto, siamo ai sensi di legge dei consultori gravidanza. La nostra attività adesso è, diciamo, molto più variegata, ma 30 anni fa siamo stati aperti proprio come servizio alla popolazione per questioni legate alla gravidanza, alla pianificazione familiare. Quindi qualcuno magari si ricorda dei centri di pianificazione familiare che erano appunto
un nome un po' fuorviante a suo tempo, no? Perché sembrava che, insomma, fosse destinato a chi volesse mettere su una famiglia numerosa.
Sì, è vero che dopo appunto come nome apriva tutte le varie rappresentazioni, e adesso è da qualche anno, mi sembra dal 2016, che abbiamo cambiato nome proprio perché queste rappresentazioni iniziassero pian pianino a cambiare. Quindi perché andare in ospedale in un luogo dove parlare di sessualità? Alla fine cosa si può chiedere, cosa si va a chiedere in un consultorio di salute sessuale, che tipo di aiuto si può trovare, che tipo di informazioni? Per questa ragione trovo che il nome adesso apre un po' di più, anche se appunto rimaniamo un consultorio dove uno dei grandi temi è quello legato alla gravidanza e alla pianificazione familiare, però giustamente dalla definizione di salute sessuale e sessualità di prima vediamo come sia ampio in realtà.
Anche se sono convinta che tante persone solamente a sentire questo nome tende un po' ad irrigidirsi, no? Perché sono argomenti un po' tabù e si ha tanta reticenza a parlarne.
Non è semplice poi parlare di intimità, smuove tutta una serie di aspetti individuali, smuove vari valori che ognuno ha, le proprie rappresentazioni legate all'intimità, alla sessualità, anche avere problemi in quest'ambito, cosa vuol dire, si può davvero parlarne, cercare aiuto, sì, da chi, che tipo di aiuto, è un tema complesso.
Certo, proprio perché quando ci si ritrova con una qualsiasi problematica relativa a questa sfera, tante volte non si sa a chi rivolgersi, si ha paura a parlarne, magari anche all'interno della coppia, oppure con gli amici, in famiglia. Possiamo proprio dire che i vostri consultori sono un po' una sorta, tra virgolette, di centro di prima assistenza, perché poi voi collaborate con tantissimi professionisti che operano sia all'interno dell'ospedale, quindi c'è un servizio psicologico, c'è quello ginecologico, eccetera, però anche con servizi esterni. Quando voi sentite quale motivazione porta la persona a contattarvi, poi deviate, ecco, anche per avere l'assistenza giusta.
Assolutamente, per noi è molto importante poter offrire un primo ascolto proprio per chiarire la domanda, perché può succedere che la persona venga da noi con una richiesta specifica e poi quando si inizia a parlare emergono altre tematiche che forse sono prioritarie, o se non prioritarie devono essere prese a carico da altri enti sul territorio, non siamo noi il servizio di competenza. Quindi il fatto di poter offrire questo primo ascolto in più in modo gratuito, che non è appunto quello, è molto importante, direi, per alcune fasce della popolazione in particolar modo, ma in generale poter avere qualcuno col quale parlare per capire un po' come muoversi, o anche solo esplicitare un problema o una situazione che magari non si era detta prima magari a poche altre persone, è un momento di scambio prezioso.
Certo, voi spaziate con aiuti e servizi veramente a ventaglio, no? Vogliamo magari fare una carrellata, anche perché quando si dice sfera sessuale magari uno può pensare a delle problematiche all'interno della coppia. Certo, voi siete lì anche per quello, però si parla anche per esempio di contraccezione, di gravidanza, di interruzione della gravidanza, quindi sia l'interruzione vera e propria con degli aborti, oppure anche con la famosa pillola del giorno dopo, se a rivolgersi a voi sono soprattutto le giovanissime, ma non solo. Parlate di parto in maniera anche confidenziale, adozione, maternità, paternità, genitorialità, possono venire a parlare con voi anche di questo, e poi ovviamente, come si diceva, devierete le persone su magari qualcuno di più esperto. Parlate anche di sessualità, di relazione, di rapporto di coppia, di orientamento sessuale, di coming out, quindi dei momenti molto importanti anche per tante persone, ma anche problematiche relative per esempio alle mutilazioni genitali femminili, lo sappiamo, ci sono anche queste problematiche, violenza sessuale, e poi malattie, prevenzione e anche esami, test. Ce n'è davvero, non dico per tutti i gusti, ma il ventaglio è veramente ampio.
Sì, una bella carrellata. Diciamo che prendiamo quello che la persona ci porta, anche magari per richieste molto, molto puntuali, penso a una contraccezione d'emergenza, una pillola del giorno dopo, diciamo, per prevenire una gravidanza, ecco, se c'è stato un rapporto a rischio, c'è sì questa prestazione che è molto puntuale, perché alla fine chiedere una pillola del giorno dopo è chiedere una pillola del giorno dopo, però è anche l'occasione per aprire e per fare alcune domande sul modo di vivere la sessualità, proprio per avere uno spazio privilegiato di riflessione su come mi vivo io persona vivo le mie relazioni, anche su quello che prima ho parlato un po' di violenza. Non siamo proprio il servizio preposto per la violenza sessuale, ma chiaramente parlando di intimità apriamo su questo, e purtroppo è un dato di fatto che molte persone nella loro intimità hanno vissuto questo tipo di situazioni, e quindi poi orientiamo e sosteniamo in funzione della situazione. Non è che abbiamo un colloquio standard per le persone, ma cerchiamo proprio di capire come possiamo essere noi d'aiuto, ecco, in funzione della persona singola o della coppia che viene. Non sono moltissime, diciamo, le persone che vengono da noi in coppia, però succede anche giovani che magari per qualcosa di molto puntuale, tipo, non so, pensano di avere i primi rapporti sessuali, vogliono una contraccezione, non era più solo la ragazza a chiedere la pillola contraccettiva, adesso uso proprio, è ancora il metodo più diffuso e più richiesto, ma arrivano in due per avere informazioni, per parlare, e questo è molto bello e permette anche di avere, diciamo, di essere presenti e partecipi tutte e due nella vita intima. e nelle responsabilità, ecco.
Allora, un ascoltatore o ascoltatrice ci domanda: ma quanto costa una consulenza? Viene riconosciuta dalla Cassa Malati?
Come dicevo prima, la consulenza è sempre gratuita ai consultori, che sia telefonica, di persona, via mail, non costa nulla. Ci sono alcune prestazioni però che sono a pagamento, quindi prima appunto tra i vari temi di quali ci occupiamo ci sono quelli legati all'interruzione volontaria della gravidanza, quello è una procedura medica a pagamento riconosciuta dalla Cassa Malati. Chi non può ricorrere alla Cassa Malati o bisogno, diciamo, di trovare un'alternativa, viene anche aiutata in tal senso. Tutto quello che è legato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, la consulenza è gratuita, ma i test, siano di laboratorio, i test rapidi, quello no, sono a pagamento. In funzione della modalità possono essere o rimborsati dalla Cassa Malati oppure svolti in modo anonimo, quindi pagati in contanti al momento del test. La contraccezione d'emergenza pillola il giorno dopo è gratuita ai consultori, però quello che è importante è proprio la consulenza è sempre gratuita e se c'è qualcosa a pagamento viene sempre discusso prima con la persona che si rivolge a noi per vedere come procedere.
Certo, avete citato adesso la possibilità di fare dei test, è proprio l'occasione per parlare sia di prevenzione che dei test che poi fanno sì che si possano scoprire delle malattie sessualmente trasmissibili. Tante volte chiaramente le persone, l'abbiamo detto, hanno reticenza nel parlare di queste problematiche e può succedere che magari se hanno il loro medico di riferimento, il medico di famiglia, che col tempo diventa una persona anche piuttosto conosciuta, con la quale si ha una certa confidenza, ecco che è proprio in quel caso che si ha un po' paura magari ad andare e dire ho avuto una relazione particolare, extraconiugale oppure a pagamento, insomma sono cose che succedono e quindi aspettano, non vanno a fare questi test. È importante sapere che c'è questo luogo gratuito dove si può appunto andare a parlare e avere tutto l'aiuto possibile.
È molto importante anche perché allora tutti hanno diritto chiaramente al segreto professionale, alla confidenzialità e per alcune tipologie di consulenza che offriamo, nello specifico quello legato alle infezioni sessualmente trasmissibili, proprio abbiamo modo di offrirle gratuitamente, quindi se la persona vuole dire mi chiamo Maria Chiara Pusterla e voglio venire a fare i test contro le infezioni sessualmente trasmissibili è libera di farlo, se invece vuole rimanere nell'anonimato e presentarsi come persona che viene a fare test contro le infezioni può farlo.
Era uno degli argomenti che volevamo trattare, un pochettino il bisogno di rifare un po' di sensibilizzazione per quello che riguarda l'HIV, soprattutto tra i più giovanissimi che non sono cresciuti con la generazione di chi l'ha vissuto sulla sua pelle verso gli anni fine 80, inizio 90, che questa terribile malattia, che allora poi non era curabile come al giorno d'oggi, ha sicuramente condizionato tantissimi rapporti e relazioni tra le persone. I giovani del giorno d'oggi non sono stati confrontati così massicciamente con questa problematica e quindi magari ogni tanto tendono a dimenticare o essere un pochettino meno attenti. Non bisogna mai, 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 mai abbassare la guardia, Maria Grazia Pusterla. Maria Chiara,
scusa. Niente, l'impatto emotivo effettivamente diverso rispetto alle persone che c'erano o che addirittura appunto hanno proprio vissuto gli anni 90 e anche i messaggi di prevenzione che sono stati dati in quel periodo. Oggi comunque siamo un po' abituati al fatto che si trova una soluzione a tutto e quindi che anche l'HIV non sia più un problema d'attualità. C'è stata recentemente la notizia di uno studio, adesso non mi ricordo più se era Cantone di Basilea Campagna o Basilea Città, uno studio dove hanno fatto alcune domande a dei ragazzi, a delle ragazze appunto, penso di scuola media o post obbligo, e c'era, se non ricordo male, il 25% che credeva ci fosse un vaccino contro l'AIDS, addirittura contro l'HIV, ed è chiaro che sono dei dati comunque che preoccupano, che mostrano come l'educazione sessuale sia importante ancora oggi, perché non è che l'HIV non esista più, fortunatamente negli anni ci sono sempre meno nuovi casi, ma c'è anche una strategia che permette di avere sempre meno casi, quindi comunque delle persone che, se ci sono stati dei rischi, possono fare il test il più rapidamente possibile, proprio per accedere alle terapie e arrestare la diffusione del virus facendo finta che non esista. Ecco, diciamo che questa strategia rischia di non portare ai risultati sperati.
Si parla sempre, no, di educazione sessuale, ne esistono molteplici, nel senso che c'è l'educazione sessuale che si potrebbe eventualmente ricevere a casa. Lo sappiamo che comunque ci sono persone che non sono in grado di affrontare questo tipo di problematica con i propri figli, oppure al contrario voi avete delle mamme, dei papà, ma non solo, anche persone vicine ai ragazzi che vi contattano proprio per chiedervi: ma io come faccio ad affrontare determinati argomenti con i miei ragazzi?
Sì, è vero che riceviamo regolarmente queste richieste, sia dai genitori, diciamo, in modo mirato per i loro figli, ma anche di organizzare delle serate per genitori su questi temi, dove proprio spieghiamo anche cos'è effettivamente l'educazione sessuale, perché c'è ancora un po' la rappresentazione dell'educazione sessuale, perché i ragazzi, i figli e figlie iniziano a essere adolescenti, forse con i primi amori, quindi cosa vuol dire entrare in una sessualità attiva e adulta, diciamo, a livello di rappresentazione. Ma in realtà non è solo quello, l'educazione sessuale inizia ben prima, e in funzione della situazione il genitore magari non sa tanto bene come muoversi, magari non è un tema che riesce a affrontare già di per sé, parlare di intimità con i figli, quali sono i messaggi, quali sono le informazioni da dare, qual è l'attitudine anche da avere per far sì che avvenga il dialogo, perché sappiamo che l'adolescenza, perché spesso ci contattano comunque genitori di adolescenti, è comunque un periodo particolare dove non sempre il dialogo con i genitori è possibile ed è facile, e però i genitori, ci sono diversi genitori anche molto molto attenti ai loro figli, vedono che c'è qualcosa che sta succedendo, si parla molto anche di identità sessuale, tutto quello che è legato all'orientamento sessuale, ma anche all'identità di genere, quindi come far sì che i figli possano identificare anche nei genitori, no, delle persone risorsa, delle persone comunque verso le quali si può andare per parlare anche di questi temi. Sul nostro sito abbiamo inoltre una sezione proprio di risorse con anche dei libri utili per l'educazione sessuale in funzione delle varie tematiche, così da dare proprio più strumenti concreti ai genitori, perché sennò è bello, in teoria tutto è molto bello, però quando ti trovi lì nella pratica con tuo figlio o tua figlia, ci dobbiamo mettere lì a tavola e poi dire: stasera parliamo di educazione sessuale, com'è che si deve fare? E cerchiamo proprio di dare degli strumenti, ecco, ai genitori.
Ecco, proprio a questo proposito Lea ci scrive: io ho i bambini che stanno ancora alla scuola elementare, mi ritengo una mamma molto aperta e con loro vorrei un domani riuscire a parlare di tutto. È chiaro che se comincerò a parlare con loro di educazione sessuale quando sono già degli adolescenti forse potrebbe essere troppo tardi, e ci chiede quando cominciare e come farlo.
È una domanda molto molto interessante. Quando iniziare? Subito, il più presto possibile. Non è un'educazione sessuale proprio pensata a dire: ok, vi spiego cos'è un rapporto sessuale. È più un'educazione sessuale volta all'insegnamento del rispetto anche del proprio corpo, del pubblico, del privato, di quello che è possibile fare, di quello che non è possibile fare, del corpo comunque come fonte anche di piacere, e soprattutto, ecco, direi del rispetto e dei limiti, delle relazioni, delle possibili famiglie anche che è possibile che esistano, quindi un'educazione al rispetto di sé e dell'altro. E effettivamente è meglio iniziare prima dell'adolescenza, perché non è solo lì che iniziano a esserci le relazioni con gli altri. E in questo senso, per sapere un po' in che età, come abordare un certo tipo di tematiche, ci sono dei libri molto ben fatti, oppure, ecco, proprio davvero uno scambio per capire per fasce d'età, perché è importante l'educazione sessuale che sia proprio adattata allo sviluppo, allo sviluppo dei bambini.
Qualcuno ci chiede se si può partire proprio dalla educazione affettiva, quindi di parlare di come rapportarsi al bambino, alla bambina, al compagno di scuola che ci piace, che ci fa battere il cuore già da piccolini, per poi arrivare più avanti a parlare di argomenti più intimi.
Assolutamente sì, quello è molto importante, e alla fine l'educazione all'affettività è parte dell'educazione sessuale ed è importante non scinderli.
Certo, se ne parla tanto, lo dicevamo prima, microfoni spenti, quando succedono queste terribili tragedie come qualche mese fa Giulia Cecchettin, siamo rimasti tutti colpiti, no? E si parlava di educazione affettiva, di insegnare a ragazze e ragazzi come rapportarsi, come rispettarsi, come non arrivare a questi picchi di rabbia che poi sfociano in queste tragedie.
Picchi di rabbia, poi levano anche ruoli di genere, mi verrebbe da dire, anche il ruolo nella coppia e quello che è sano, quello che non è sano all'interno della coppia, quello che è accettabile, quello che non è accettabile.
Certo, quindi si diceva, noi poi non siamo gli specialisti in questo campo, ma anche voi siete lì come primo intervento, se qualcuno non sa con chi parlare di questi temi può cominciare a rivolgersi a voi e poi voi li deviate dagli specialisti. Educazione sessuale a casa, educazione a scuola, ci sono i ragazzi che vengono comunque orientati da alcuni docenti, fa parte del programma scolastico, a volte voi venite proprio chiamati dalle sedi per fare degli interventi anche un po' più mirati.
Sì, è vero, è una parte importante della nostra attività. Un paio d'anni fa abbiamo visto circa 4.000 allievi della Svizzera italiana. Solitamente iniziamo ad essere contattati in terza media dopo che appunto il docente o la docente di scienze ha affrontato i vari temi legati all'educazione sessuale, e noi appunto apriamo un po' sui vari aspetti di questa, appunto, della sessualità, della salute sessuale. Informiamo anche sul nostro servizio, perché non tutti ci conoscono, nonostante la presenza sul territorio, che alla fine è da più di 30 anni che esistono i consultori di salute sessuale, ma ecco, è sempre importante ricordare, soprattutto appunto ai giovani che fanno, non sanno tanto bene, soprattutto per aspetti legati all'intimità, non ne vogliono parlare con i genitori, dove possono andare per poter trovare magari una soluzione o confrontarsi con qualcuno, con un professionista, senza effettivamente coinvolgere i genitori, perché nella stragrande maggioranza delle situazioni rischia di essere un po' complicato e diciamo che richiede anche un po' di tempo, ecco, se i genitori devono essere coinvolti o anche per riflettere un po' assieme su cosa implica non coinvolgere i genitori, non è qualcosa di immediato, e quindi sanno dopo che possono venire da noi, dove la confidenzialità è garantita, anche se sono molto giovani, anche se sono minorenni.
Esatto. Allora Daniela ci chiede, argomento molto interessante, ma ripetete per favore ancora dove si deve chiamare. Allora, innanzitutto c'è il sito, lo ricordiamo?
Sì. Il sito che eoc.ch/cos con due S.
Si trovano tantissime informazioni, come si diceva prima, e tutti i numeri possibili. Poi i consultori sono presenti negli ospedali di Locarno, Lugano, Mendrisio e Bellinzona. Bisogna ovviamente prendere un appuntamento.
Allora, noi quella cosa che cerchiamo di promuovere, diciamo, di chiamare prima per prendere appuntamento, proprio perché abbiamo regolarmente delle attività all'esterno, come possono essere le scuole, i gruppi di adulti, e sarebbe spiacevole se una persona riesce a organizzarsi per passare al consultorio e poi trova chiuso. Quindi è sempre meglio dare prima un colpo di telefono, o se magari il telefono non è, diciamo, lo strumento più facile da utilizzare, mandarci anche un'email, così che cerchiamo di trovare un momento, sì, per una consulenza.
Ecco, tra l'altro, proprio perché, ripetiamo, sono argomenti delicati, ci sono delle persone che magari all'inizio non hanno il coraggio di presentarsi, di farsi vedere in faccia o di dare un nome e cognome, quindi voi comunque rispondete anche alle mail anonime, rispondete al telefono come prime consultazioni, poi magari dopo questi primi momenti arriva anche il coraggio di interessarsi, di presentarsi. Si diceva, i ragazzini molto giovani a volte sanno più dei genitori della vostra esistenza, anche un po' per il passaparola, e quindi voi avete anche tanti pazienti giovanissimi, anche minorenni, perché proprio grazie a questo passaparola si rivolgono a voi, permettetemi il termine, dei giovani, skippando, quindi saltando il genitore o il medico di famiglia, e vengono per avere delucidazioni sulla contraccezione, o insomma anche i minorenni hanno già avuto le prime esperienze con i compagni, succede anche la gravidanza indesiderata o l'incidente, hanno avuto un rapporto protetto, il preservativo si è rotto, è successo qualcosa, hanno paura giustamente magari di rimanere incinta e si presentano da voi per la pillola del giorno dopo. Chiaramente la prima reazione di un genitore che ascolta queste cose magari non ridisce, no? La mia mammina, la pillola del giorno dopo. E però bisogna essere coscienti, queste cose succedono.
Sì, bisogna essere coscienti e poi dirsi: bene, la mia bambina ha avuto, diciamo, un'esperienza che non è andata come doveva andare, è andata al posto giusto per fare l'unica cosa che poteva fare per prevenire un outcome, diciamo, qualcosa che vuole evitare, che è una gravidanza. Quindi è molto, appunto, importante che sappiano che possono rivolgersi al nostro servizio. Anche molto bello quando arrivano, ecco, che sia per il passaparola o che hanno saputo del nostro sito anche su internet, dove ogni tanto ci trovano, o a scuola, il fatto di andare, di far vedere anche noi per come siamo, quindi come affrontiamo il tema dell'intimità, perché noi ne parliamo tranquillamente, siamo persone comunque che, appunto, il tema, siamo formate, diciamo, per parlare di questo tema, non diamo giudizi di valore, siamo proprio lì per valutare assieme alla persona quali sono i suoi bisogni e come possiamo aiutarle, quindi di vedere un po' il nostro approccio aiuta, ecco, per poi rivolgersi al servizio.
Certo, e qualcuno ci chiede, ma se il ragazzo o la ragazza è minorenne, i genitori non dovrebbero essere coinvolti?
Appunto, in realtà, anche se il ragazzo o la ragazza è minorenne, ha diritto alla sua vita intima, alla privacy, al segreto medico. Mi sentirei di dire dipende dal tipo di domanda, perché possiamo immaginare adesso le gravidanze nelle ragazze molto giovani sono molto molto rare, ma succedono. Quindi è chiaro, può essere per un genitore dire che magari mia figlia a 15 anni rimane incinta, fa un'interruzione della gravidanza e io non lo vengo a sapere, può essere qualcosa di scioccante, di difficile anche da immaginare. Il nostro ruolo è quello anche di riflettere assieme alla giovane sulle implicazioni, di non informare i genitori a livello pratico, anche a livello di supporto, perché fare un'interruzione della gravidanza è comunque una procedura medica che richiede tutta una serie di passaggi, l'ho detto prima, una procedura a pagamento, per cui bisogna gestire anche solo a livello pratico tutti questi aspetti, più c'è tutto l'aspetto legato al supporto. Non tutte hanno bisogno di un sostegno emotivo, l'interruzione di gravidanza non dà un trauma dopo, però per alcune persone può essere più difficile interrompere una gravidanza proprio per i valori che ha, può riguardare chiunque una gravidanza non pianificata, perché la stragrande maggioranza delle situazioni dove accade è per un fallimento della contraccezione, non sono delle persone che hanno rapporti non protetti, fallisce la contraccezione ordinaria. E, però ecco, non tutti si immaginano di doversi trovare un giorno a prendere questo tipo di decisione, e quindi se è difficile, cioè è difficile passare per tutto il processo, noi siamo proprio lì anche per aiutare.
Beh, immagino comunque che solleciterete la ragazza invitandola magari a parlarne anche in famiglia, sono poi delle decisioni che prendono loro, mm-hmm. ma voi glielo consigliate?
Cerchiamo di valutare il coinvolgimento dei genitori anche in funzione dell'età, perché è chiaro, una ragazza magari di 18 anni è giovane, però a 18 anni una gravidanza di una ragazza di 14, stiamo parlando di altro. Sì, è importante proprio valutare, però valutiamo assieme a lei, ecco, non è quella cosa casa che chiamiamo i genitori, c'è un test di gravidanza positivo, allora alziamo la cornetta e chiamiamo i genitori, quello no, però cerchiamo proprio di valutare il coinvolgimento, perché in certe situazioni è molto importante.
Succede anche che arrivano coppiettine giovanissime da voi?
Sì, succede che arrivano coppie, trovo che sia molto bello, ecco, anche magari, non so, giovani coppie che vengono per la contraccezione, perché si immaginano di iniziare con i rapporti sessuali e quindi vogliono essere informati e partire nel modo più sicuro possibile, ecco, dopo appunto per approfittare appieno degli altri aspetti legati alla sessualità e non avere la preoccupazione di una gravidanza. Sì.
Avete anche i genitori che invece prendono loro l'appuntamento per i figli.
Sì. È vero, succede, dopo lì dobbiamo vedere poi con i figli se c'è una domanda, perché può succedere che il genitore è un po' magari anche preoccupato perché no, magari inizia a avere i primi rapporti, frequenta qualcuno, c'è qualcuno, ecco, io non so tanto bene spiegargli perché, però voi siete le specialiste, allora quindi noi possiamo accogliere i ragazzi e le ragazze, dopo dobbiamo capire con loro se hanno una domanda o no, perché magari la preoccupazione del genitore, ma il figlio o la figlia non ha questo bisogno, non è lì in quel momento, e quindi ecco, dobbiamo anche vedere come prendere a carico, diciamo, la domanda e di chi è la domanda, appunto.
Ma succedono genitori e figli invece che vengono insieme?
Sì.
O
sì? Sì, sì. Sì, succede che ci siano genitori che accompagnano i figli. Allora rimane comunque più frequente la mamma che accompagna le figlie, ma ci sono anche dei papà che accompagnano le figlie. Rimane comunque un servizio al quale hanno accesso soprattutto persone di sesso femminile. Adesso con diciamo, l'ampliamento dell'offerta dei test contro le infezioni sessualmente trasmissibili vediamo anche un po' più di ragazzi e di uomini.
Grazie mille Maria Chiara Pusterla, lo ricordo, coordinatrice dei consultori delle OC. Ricordiamo, li trovate a Lugano, Locarno, Mendrisio, Bellinzona, e c'è anche il sito dei consultori sotto EOC dove potete trovare tutte le informazioni. Buona giornata, noi ci ritroviamo domani.